Tito 3:2 dice così: che non dicono male d'alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Leggiamolo ancora una volta: che non dicono male di alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Io credo che voi vogliate ripeterlo un'altra volta con me: che non dicono male di alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Signore, grazie per il potere che emana da questa parola che è viva ed efficace. Adesso, Signore, ancora una volta siamo davanti a Te chiedendo la Tua benedizione sul Tuo popolo. Aiutami, Signore, a poter dare questo consiglio della Tua parola affinché possiamo essere edificati e fortificati. Grazie per i risultati che dà la Tua parola, cambio di vita, cambio di mentalità. Signore, Ti chiedo ancora una volta che il Tuo nome sia santificato in Cristo Gesù. Amen e amen. Qualche giorno fa facevamo allusione a questa stessa epistola dell'Apostolo Paolo a Tito, e una delle ragioni per la quale Paolo chiede a Tito di rimanere nell'isola di Creta lo menziona nel capitolo 5, nel versetto 5 del capitolo 1. Per questa ragione ti ho lasciato in Creta, perché tu ti ordini alle cose che rimangono a fare. Qui dice correggendo, dare ordine. Dal momento che siamo nati in Cristo Gesù, noi non siamo perfetti o maturi dalla notte al giorno. La Bibbia dice chiaramente che chi ha cominciato in noi un'opera buona la perfezionerà al giorno di Gesù Cristo. E così lo dice anche nel libro di Proverbi, che la via del giusto è come la luce dell'aurora che va in aumento fin quando il giorno è pieno. Alcuni perdono le loro forze perché pensano che devono essere perfetti nel senso assoluto della parola, immaturo dal giorno alla notte. E questo non è possibile. La perfezione assoluta l'avremo nel regno di Cristo, con Cristo, però la maturità viene con il passare degli anni. Allora quando Paolo dice qua a Tito che rimanga in Creta per mettere ordine alla Chiesa, sta parlando della Chiesa, ossia i fratelli in Cristo. Tutti abbiamo imperfezioni che dobbiamo correggere, ed fra le cose che erano da correggere si menziona in questo versetto 2 che abbiamo letto, c'era dentro la stessa comunità cristiana problemi con la lingua, ossia persone che diffamavano, e non solo questo, se non che c'erano persone contenziose, persone che offendevano in varie forme le altre persone, e questo è una cattiva testimonianza e non è parte della vita cristiana. Queste sono le cose che devono essere corrette. La Chiesa di Cristo è come un ospedale, però il medico si chiama Gesù Cristo, colui che sana tutti i cuori. Per questo è fondamentale assistere la Chiesa, perché ogni volta che noi veniamo ad ascoltare la parola, a studiarla, in questo momento lo Spirito Santo sta facendo un miracolo di pulizia e di restaurazione nelle nostre vite. Il Signore comincia a mettere principi spirituali per correggere quello che non va. Ogni volta che leggiamo la Bibbia, in questo momento stesso c'è una correzione, la parola che la parola sta facendo alla nostra anima. Per questo è fondamentale riunirci in chiesa. Alcuni vengono in chiesa come il cometa Allen. No, questo non è conveniente. È importante che ci esponiamo alla parola. Orbene, quando noi facciamo un cattivo uso in questa area specifica della comunicazione, parlando della lingua, l'epistola di Giacomo, nel capitolo 1 del versetto 26, ci dichiara qualcosa che è molto interessante che analizziamo, perché qui si sta riflettendo basicamente una specie di diciamo di autoanalisi, di autodiagnostico. Se facciamo un cattivo uso della lingua, è importante che vediamo che tipo di cristiani siamo. Giacomo 1:26 dice: Se uno pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua e seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. Guardate bene questo: quando un cristiano non frena la sua lingua, ossia quelle cose che sono negative, si sta riflettendo qualcosa che risulta come un autoinganno. Ci sono persone che pensano di essere spirituali, però non lo sono, perché stanno facendo un uso inadeguato della comunicazione. Ossia, dice qua la scrittura che è un autoinganno, dice seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. In altre parole, noi possiamo sapere che tipo di classe di cristiani siamo, se siamo carnali o siamo bambini in Cristo o siamo spirituali attraverso quello che diciamo. Fratelli, in questo momento facciamoci un autoesame. Quando io parlo, di che cosa parlo? Se le parole che escono dalla mia bocca stanno riflettendo qualcosa di negativo, che sto comunicando queste cattive abitudini, maligni, carnali, allora dice quella parola che io non devo ingannarmi dicendo che sono una persona matura, perché non lo sono, perché quello che esce dalla mia labbra mi dichiara chi sono. Per quello che in quest'ora vogliamo parlare su questo tema, facciamo buon uso della nostra lingua. Due cose fondamentali voglio puntualizzare attraverso questa riflessione. In primo luogo, il misterioso controllo di quello che diciamo. La Bibbia ci dice delle cose importanti sulle nostre labbra e le nostre parole. Analizziamo alcune cattive abitudini che oggigiorno, durante tutta la storia, sono state nelle mani delle persone, cattive abitudini dell'uso della sua lingua. Voglio commentare solamente, così tanto per dirlo, alcune di loro che dice la Bibbia. Per esempio, una cattiva abitudine è comunicare una falsità. Esodo 23:1 dice: non spargere alcuna voce calunniosa e non aiutare l'empio nell'attestare il falso. Importante questo, fratelli. Ci sono persone che comunicano le voci calunniose, e noi non dobbiamo ammettere né comunicare voci calunniose. Perfino dentro la Chiesa stessa, la cultura dei cretesi, come l'abbiamo già menzionato, che viene ad essere un specchio per molte culture come la nostra, le voci calunniose alcuni le ascoltano, e non solamente questo, se non che le comunicano anche sapendo che sono cose false. Ma la parola di Dio ci dice non aiutare l'empio nel testare il falso, però alcuni lo ammettono come queste voci calunniose, come se fossero la verità. Altre cose della Bibbia dice in Numeri 11:4: e la cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa con concupiscenza, e anche i figliuoli di Israele ricominciarono a piagnucolare dicendo: ah, chi ci potesse dare da mangiare la carne. Molti di noi si stanno lamentando di questo, di quello. Il nostro padre è un padre responsabile e noi continuiamo a lamentarci di tutto. Grazie a Dio per le scarpe che abbiamo oggi. Molti non hanno scarpe. Date grazie a Dio perché ci sono tante cose durante la nostra vita. Ci vengono la misericordia del Signore, non lamentatevi. Alcuni si lamentano del marito, della moglie, del gatto. Date grazie a Dio per il gatto perché si mangia i topi, e si lamentano di ogni cosa di cui non dovrebbero lamentarsi. Dobbiamo allontanare questa cattiva abitudine dalla nostra cultura, specialmente come cristiani, perché questo non è corretto davanti a Dio. E cominciamo come il popolo di Israele, che sono stati spinti da questa gente raccogliticcia a cominciare a lamentarsi come loro. E c'è tanta gente che si lamenta del governo, che lamenta di questo paese. Di fatto, in un giornale della settimana scorsa è salito con il titolo: il Salvador è il paese più violento del mondo. È vero, però è anche il paese più benedetto. Noi non neghiamo la realtà che è violenta, però non posso lamentarmi del paese. Io ricordo quando ero un bambino, avevamo un direttore di istituto che quando cantavamo l'inno nazionale dovevamo farlo con reverenza e lui ci ha insegnato in qualsiasi posto ascoltiamo l'inno nazionale dobbiamo metterci sull'attenti. E io anche se andavo nella strada mi ricordo che sentivo l'inno nazionale mi mettevo sull'attenti e cominciavo a cantare. Ci insegnavano il rispetto alla bandiera, all'inno della patria, all'inno nazionale. Però oggigiorno, fratelli, dobbiamo darle grazie al Signore. Quando le chiedono di dove siete, dite con gratitudine sono nato nel Salvador. Cosicché, per favore, non lamentatevi il Salvador. Date grazie a Dio per il Salvador. Questa è una cattiva abitudine. Un'altra cattiva abitudine è l'arroganza. Ci sono persone che usano la loro lingua per autoincensarsi. Nel primo libro di Samuele, versetto 3 del capitolo 2, dice: Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più arroganza dalla vostra bocca, perché l'Eterno è un Dio che sa tutto. Alleluia! Ci sono alcuni che si credono che conoscono ogni cosa. Attenzione, non siamo troppo orgogliosi. La verità è che noi non sappiamo quasi niente quando saremo al cielo, Dio ci metterà nella scuola materna per imparare a capire quello che dobbiamo conoscere. Il vero intendimento sta in Cristo sta il tesoro della scienza e della conoscenza. Cosicché se abbiamo un piccolo granello di conoscenza, che sia per dare grazie al Signore, però non usiamo la lingua per essere orgogliosi. Un altro vizio dannoso è lo sparlare. Voi sapete che sparlare è comunicare cose negative o anche positive, però che non conviene comunicare. Ci sono dice nel libro dei Salmi, capitolo 69, versetto, scusate, Levitico 19, 16: Non andrai qua e là facendo il diffamatore tra il tuo popolo, né ti presenterai per attestare il falso a danno altrui. Come si fa il danno altrui, non solamente con un coltello o un revolver o qualsiasi altro tipo di arma, si attenta contro il nostro prossimo anche attraverso la diffamazione, perché è un danno che si sta facendo a questa persona. Noi non dobbiamo andare diffamando, comunicare gli errori di un'altra persona ad altri. Tenetelo per voi. Se avete desiderio di aiutare questa persona, avvicinatevi e dite: Guarda, sono preoccupato per te, ho bisogno di parlare con te. Però avvicinatevi a lui, non andate spargendo ai quattro venti le cose. Alcuni pensano che siamo spirituali, però se ci sono diffamazioni, non inganniamoci, non siamo spirituali. La religione di queste persone è vana, non inganniamoci. Un altro peccato nel mondo della lingua è il burlarsi. Nel Salmo 69, versetto 12, dice: Quelli che seguono la porta discorrono di me e sono oggetto di canzone per i bevitori cervogia. Chissà, voi avete ricevuto questi dardi, siete stati feriti per il burlarsi di altre persone. Noi dobbiamo evitare queste cose perché questo non è corretto davanti agli occhi di Dio. E per questo anche il libro di Proverbio dice: Il pazzo schernisce suo padre e non fa buon uso dell'insegnamento di suo padre. I corvi lo saccheggeranno. In altre parole, la persona che fa cattivo uso della lingua avrà conseguenza o maldizione. Altro problema nel mondo della lingua è la menzogna. Nel Salmo 5,6 dice: Tu farai perire quelli che dicono menzogne. L'Eterno aborrisce l'uomo di sangue e di frode. La menzogna è un'altra pratica così comune in ogni parte del mondo e questo dobbiamo toglierlo se dobbiamo dire qualche cosa che sia la verità. Un'altra cosa è la maledizione. Quante persone hanno maledetto, la parola maledetto tanto in ebreo come in greco significa impicciolire, ossia con quello che stiamo dicendo stiamo riducendo quella persona nella sua autostima per commentari che feriscono. Queste cose non devono esistere nelle nostre labbra e nel nostro cuore. La calunnia è un'altra cosa, o gente che dà false testimonianze, e perfino nella Chiesa alcuni dicono cose che non sono la verità. Queste cose o semplicemente stiamo dando dicendo è che la nostra religione è vana. Questo dice Giacomo, la nostra spiritualità non c'è spiritualità, è una carnalità completa. Cosicché non crediamo che se le nostre labbra dicono queste malvagità, non giustifichiamo la nostra attitudine dicendo io sono in buona comunione con Dio. Questo non può essere, ossia siamo sinceri, usiamo bene le nostre labbra. Voglio che vediate questo, fratelli, che c'è un mistero dietro quello che noi diciamo. Nella prima epistola di Pietro, nel capitolo 3, al versetto 8 al 12, dice la scrittura, questo è molto interessante, così come dice la parola: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde erediate la benedizione. Perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, rattenga la sua lingua del male e le sue labbra dal parlare con frode. Che vi sembra, fratelli? Ossia, quello che mi sta dicendo qua la parola è che quello che io dico può determinare la mia condizione presente e futura. Se io voglio vedere buoni giorni e un buon futuro, quello di cui ho bisogno devo fare è usare la lingua adeguatamente. Per questo che qualcuno può chiedere: ma perché mi sta piovendo sul bagnato? Io chiedo: come stai usando la tua lingua? Sei un calunniatore? Ti sei prestato per dare una falsa testimonianza? E adesso qualcuno è in carcere per questa falsa testimonianza? Pensate che Dio vi vuole benedire? Se voglio buoni giorni, io ho bisogno di frenare la mia lingua. E dice il versetto 11: si ritragga dal male, faccia il bene, cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Com'è che molti fanno il male? Attraverso il cattivo uso della lingua. Allora il Signore sa che castigherà ogni persona che usa la lingua irresponsabilmente. Orbene, fratelli, allora perché esiste nella lingua questo mistero che determina il nostro presente e il nostro futuro? Anche se Dio ha un piano meraviglioso, io però mi apparto o mi centro nel piano di Dio secondo l'uso della lingua che io do. Nei Proverbi 18:21 dice: morte e vita sono in potere della lingua, chi la ama ne mangerà i frutti. Allora, che frutti? Buoni o cattivi? Guardate che interessante, nella lingua, dice qua, c'è la morte e la vita, c'è il potere, è in potere della lingua, ossia che io posso attrarre vita per me o vita per altri, e posso attrarre morte per me e morte per altri attraverso quello che diciamo. In altre parole, la lingua è uno strumento intangibile di vita, però uno strumento intangibile di morte. Un veicolo, per esempio, è utile, però se si usa irresponsabilmente si può usare come un'arma per distruggere una persona. Quando si usa irresponsabilmente, senza conoscenza e pratica, se qualcuno non ha mai ricevuto una lezione di guida, anche se il veicolo è uno strumento utile, però nelle sue mani diventa un'arma. Dio ha messo questo nelle nostre mani. Adesso la domanda è perché tanta responsabilità? Perché, fratelli, stiamo parlando di vita e morte, tanto per noi come per gli altri. Allora, fratelli, qui realmente io do la mia opinione, perché non sono riuscito a capire questo mistero. Però formulerò una domanda. Sarà perché siamo creati ad immagine di Dio nel suo atto creativo per mezzo alla parola? Perché quando Dio ha fatto il cielo e la terra, li ha fatti con la sua parola. Allora vediamo lì, quando Dio ha parlato, la parola è diventato un atto creativo, e se noi siamo fatti a immagine di Dio, Dio ci ha dato anche a noi certe facoltà di fare un buon uso della parola. Fratelli, perché cosa? Perché in qualche modo noi possiamo benedire le altre persone, possiamo essere benedizione per la nostra stessa vita anche. Allora, rispondendo a questa domanda, esiste la necessità di essere responsabili per quello che diciamo, e il buon uso di questa parola deve essere nella nostra vita qualcosa che dobbiamo praticare e avere la precauzione del buon uso della parola. Perché Proverbi 10:31 dice: la bocca del giusto sgorga sapienza, ma la lingua perversa sarà soppressa. Ascoltate, sarà soppressa, la lingua sarà tagliata. Molte persone tagliano la benedizione di Dio, si appartano da questa bella provvidenza divina, questa opportunità che Dio mette nel nostro cammino, questa porta che Dio ha aperto. Alcuni si privano di tutto questo, perché? Per il cattivo uso della lingua. Per questo dice: ma la lingua perversa, cioè persone che usano la lingua per danneggiare, sarà tagliata. Voi potete in qualche forma cercare di trovare un impiego e dire perché non lo trovo. Ci sono tante ragioni, però voglio che analizziamo se per qualche ragione abbiamo fatto cattivo uso di questa parola che Dio ci ha dato. Noi abbiamo danneggiato qualcuno, e oltre a questo stiamo continuando con una vita di essere diffamatori, di bugiardi, di false testimonianze, di comunicare ciarlatanerie. Domando: non sarà che il cattivo uso che facciamo della Bibbia ci sta tagliando opportunità lavorative, opportunità ministeriali o nella stessa relazione familiare? Dice la scrittura che la lingua perversa sarà tagliata. È per questo che, vedendo quello che dice la scrittura, il controllo della lingua e la maturità spirituale hanno tanto a che vedere l'uno con l'altro, ossia quello che noi diciamo si riflette nel nostro cuore. Gesù ha detto che dell'abbondanza del cuore parla la bocca. Allora, se io sono carnale, io parlerò cose carnali. Se siamo spirituali, parleremo cose spirituali. Allora dice l'epistola di Giacomo, accompagnate per favore a Giacomo, leggiamo nel capitolo 3, e sapete che Giacomo parla molto attraverso questo problema della lingua. Giacomo 3, versetto 2, dice: poiché tutti falliamo in molte cose, se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Guardate che interessante qua. Ossia, vediamo che quando una persona arriva ad avere il controllo su quello che dice, diventa una persona matura spiritualmente, ossia è un segnale di maturità non offendere con le parole. E non solo questo, se non che anche una persona che non offende con la parola, dice qua la seconda parte di questo versetto, che è capace di controllare tutti i suoi appetiti, per questo dice capace di frenare tutto il corpo. Perciò, fratelli, alcuni hanno così tanta difficoltà per negarsi a se stessi e avere controllo sui propri desideri e i propri appetiti. Non sarà che non abbiamo dato una giusta attenzione al vizio di parlare in maniera inadeguata e ingiustamente. Per questo che una persona che non offende in parola dobbiamo mettere tanta attenzione, persino per fare qualche contratto. Per esempio, quando dovete assumere qualcuno, non pensate solo al curriculum, analizzate co come parla la persona, perché d'accordo a quello che dice, noi noteremo se c'è maturità e se c'è maturità è una persona che avrà più autocontrollo su molti antivalori nell'esercizio della sua professione, nell'esercizio del suo lavoro. E questo è fondamentale. Fondamentale allora che noi mettiamo la nostra attenzione in questo. Non sarà che qualcuno ha perso il suo posto di lavoro, il suo matrimonio, la felicità nella famiglia a causa del cattivo uso della lingua. Allora, fratelli, se questo è qualcosa così delicato, noi dobbiamo mettergli più attenzione. Vediamo allora che il controllo di quello che diciamo, presto o tardi, ci darà delle conseguenze. Per questo Giacomo, sempre in questa epistola, sempre nel capitolo 3, dall'1 al 6, leggiamo, qua ci dà alcuni esempi di come la lingua ha capacità di controllo in tante aree della nostra vita. E mette alcune similitudini, come per esempio il freno del cavallo, il timone del barco e un piccolo fuoco. E dice: fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti falliamo in molte cose. Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi guidiamo anche tutto quanto il loro corpo. Che interessante. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano sospinte da fieri venti, sono dirette da un piccolissimo timone, dovunque vuole l'impulso di chi le governa. Così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco che gran foresta incendia. Stiamo vedendo qua che noi non poniamo molta attenzione alla lingua perché è così piccola. Chiedo, c'è qualche sala di bellezza per la lingua? No, però sì, ci sono per i piedi, per le mani, per i capelli, massaggi per tutto il corpo, però massaggi per la lingua non ce n'è. Perché? Perché non diamo la stessa attenzione alla lingua? Soltanto da qualche anno hanno cominciato a fare qualche spazzolini per pulire la lingua. Però la lingua è qualcosa che noi non gli diamo molta cura, né fisicamente e meno nell'area della comunicazione. Allora qui ci dice la scrittura che è così piccolo che può governare tutta la nostra vita verso la vittoria o verso la sconfitta. E allora la mia domanda è: non sarà che questo piccolo motore che c'è nella nostra bocca, non sarà che ci sta portando per correnti impetuose? E ci possiamo affogare? Non sarà che questo piccolo motore della nostra lingua ci sta bruciando tutta la nostra speranza e tutta la nostra benedizione? Fratelli, fatevi questa domanda, ma voi potete dire: io vengo in chiesa, io digiuno, io faccio le offerte, ma questo non è importante. L'importanza della parola non ha nessun sostituto. Noi non possiamo nascondere la mancanza di obbedienza con orazione e digiuno e venire alla chiesa. L'obbedienza non ha negoziazione davanti agli occhi di Dio. Non trattiamo di ingannarci. La Bibbia dice: colui che copre il suo peccato non prospererà, ma colui che lo confessa e si apparta troverà misericordia. Molte cose che noi diciamo ci stanno danneggiando così gravemente che di colpo ci chiediamo: Signore, ma io non ho ucciso, ma io non ho rubato, io non ho fatto questo, non ho fatto l'altro. E Dio dice: non ti sei accorto che hai un membro maligno dentro di te e voi vi vedete tutto il corpo. Mi ricordo una signora, una sorella in Cristo, sto parlando di una storia che ho letto, credo che si trattava degli anni 1890, una sorella di cui parlava Charles Spurgeon, che si conosce come il principe dei predicatori, gli ha detto questa sorella: pastore, la cravatta che porti è molto mondana. E e ho portato una forbice per tagliartela. E ha tirato fuori dalla borsa la forbice e gli risponde Carlo Spurgeon: sorella, dammi la forbice per favore. Tu hai qualcosa che è molto disonorabile, che è disonesto per una cristiana. E lei ha cominciato a guardarsi in tutto il corpo: che no, sono vestita modestamente. E lui gli ha detto: tira fuori la lingua per favore. Sapete, fratelli, quando noi stiamo attuando sotto questi vizi peccaminosi, non ci rendiamo conto che è qualcosa che sta governando il matrimonio, la famiglia, governando l'impresa, governando le nostre amicizie. Ci sono persone che non hanno amici, sapete perché? Per il problema della lingua. Persone che si sentono soli per problema della lingua, persone che si sentono depressi per questioni della lingua, tante situazioni che vengono sulla loro vita semplicemente per il cattivo uso della lingua. Ci sono alcuni che pensano che dire agli altri errori di altre persone, anche siano veri, credono che sia giusto. Non è giusto, ascoltate una cosa: Dio è così giusto che quando voi gli confessate i suoi peccati, egli li cancella e li butta nel profondo del mare e non si ricorda più di loro. Orbene, perché allora voi raccontate ad altri i difetti e i peccati di altri? Perché parlate di queste cose, anche se sono vere? Bene, se Dio stesso non li fa, vi piacerebbe che un giorno di questi Dio potesse presentare in uno schermo nel cielo: questi sono i peccati di Tizio, Caio, Sempronio. E li scrive tutti lì e li mantiene 24 ore nel cielo affinché tutta la terra li possa vedere. No, fratelli, Dio non fa queste cose, anche se è la verità. Pertanto noi dobbiamo togliere questa cattiva abitudine, perché questo ci sta governando e ci sta distruggendo, e dovremmo chiedere in questo momento perdono a Dio per il cattivo uso della lingua. In quanto al beneficio personale, quando una persona fa buon uso della lingua, allora, secondo quello che dice la parola di Dio in questo versetto che abbiamo letto, nel versetto 2, quando dice: poiché tutti falliamo in molte cose, se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno tutto il corpo. Guardate che benefici che una persona ha: è semplicemente che ci protegge dall'angustia, dalla crisi, perché sa frenare, sa controllare tutto il suo corpo. E questo dice Proverbi 21-23, che custodisce la sua bocca e la sua lingua, preserva l'anima sua dalla distretta. Molte angustie che vengono alla nostra vita sono innecessarie, però la attraiamo a causa del cattivo uso che facciamo della nostra lingua. Fratelli, troppe crisi, troppe angustie ci sono già nel mondo affinché io ne possa creare delle altre per colpa mia, per dire cose irresponsabili. Cosicché, in quanto ai benefici personali, prima ci protegge dall'angustia, in secondo luogo è salute alla nostra vita spirituale e fisica anche. Dice Proverbi capitolo 14, versetto 15: lo scemo, no, la lingua è albero di vita, però la passività sua è rottura di spirito. Molti vivono sotto tristezza e disperazione e sotto sentimento di colpevolezza e molte cose angustiose, problemi che di neurosi. La domanda che si può fare è: non sarà che una delle cause di questo problema è il cattivo uso della lingua? Però colui che usa in forma adeguata la lingua dice che è vita per quella persona, è vita non solamente dal punto di vista fisico, se non che dal punto di vista spirituale. Perché una persona che parla adeguatamente, correttamente, non si danneggia, perché quando voi buttate veleno attraverso le vostre labbra e dite: no, io non lo faccio per danneggiarmi, però immediatamente, siccome c'è un effetto di colpevolezza che la compagna del peccato, per esempio una cattiva testimonianza, se voi date una falsa testimonianza danneggiando un'altra persona, però immediatamente vi state danneggiando perché state peccando e viene un sentimento di colpa e viene tristezza, e quando una persona è depressa il suo sistema immunologico si deprime ed è vittima di qualsiasi malattia. Per questo è importante fare buon uso della nostra lingua. Oltre a questo, qualcuno si attraggono problemi fisici per questa causa. Un altro beneficio personale del buon uso della lingua, oltre a proteggerci dall'angustia, ci dà vita dal punto di vista spirituale e fisico, ci determina ad avere un miglior presente e futuro. Per questo la porzione che abbiamo letto in prima di Pietro, se voi vogliamo avere buoni giorni, buoni tempi, dobbiamo raffrenare la nostra lingua del mare. Se vogliamo avere un buon futuro, dobbiamo chiedere perdono per il cattivo uso irresponsabile nel passato e nel presente. Però se voglio partire da ora un miglior futuro, devo assoggettare la mia lingua e rinunciare a fare cattivo uso di questa e propormi di fare un buon uso di qua in avanti. E quando una persona sta facendo un uso della lingua, ricordatevi che è un condizionamento non solo per la nostra lingua, se non che possiamo anche pregiudicare altri. Per questo che Giacomo nel versetto 6 della porzione che abbiamo letto dice: anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posta con me fra le nostre membra contamina tutto il corpo. Ossia, il cattivo uso della lingua può rovinare tutto il mio essere, spirito, anima, corpo, e infiamma la ruota della creazione ed è infiammata dall'inferno. In altre parole, ci sono lingue che sono strumenti di Satana, e se voi prestate la vostra lingua a Satana, chiaro, voi vi state danneggiando in una forma tremenda e questo vi porterà gravi pregiudizi. E allora quello che vediamo qua semplicemente che la persona attrae distruzione per la sua propria vita e il danno di quella persona che danneggiate, Giobbe lo dice nel capitolo 19, lo dice in una forma molto interessante. Io credo che alcuni sono stati danneggiati tremendamente a causa di persone che in forma responsabile hanno fatto uso della loro lingua. Dice nel versetto 3 del capitolo 19 di Giobbe: sono già 10 volte che mi insultate, pensate bene. Ossia, Giobbe era stanco di dire ai suoi amici: guardate, mi state offendendo con le vostre parlate, mi avete insultato 10 volte e non vi vergognate di malmenarmi. Ci sono persone, fratelli, che offendono 2, 3, 4, 5 volte, erano ferito che continuavano a ferirlo. Una persona che ha la sua lingua infiammata dell'inferno, non gli importa far soffrire gli altri. Giobbe era già ferito e loro continuavano a maltrattarlo. Quando una persona riceve cattivi commenti che sono dannosi, specialmente sono cose che non sono la verità, qualcuno può pensare di non aver fatto niente. Io non ho ucciso fisicamente, però con le labbra e la lingua possiamo uccidere molti, possiamo uccidere la speranza, l'entusiasmo, l'illusione, l'opportunità di alcune persone. Mi ricordo di qualcuno che mi diceva: pastore, quando ero bambino mio padre mi diceva che non servivo a niente, che non sarei mai uscito di casa. Che stava dicendo questo padre irresponsabile? Che tu non vali niente, non farai mai niente nella vita, sei uno sconfitto. Fratelli, queste cose dobbiamo toglierle dalle nostre labbra, perché siamo fatte di immagine e somiglianza di Dio, e Dio ci ha messo in questa terra affinché possiamo portare frutto, e molto frutto permanga, e possiamo dare gloria e onore al Signore. Quali sono allora i benefici che noi riceviamo facendo buon uso? E non solamente noi, se non che in forma collettiva anche quelli che ci circondano. Che benedizione trae questo? La parola di Dio ci aiuta a capire questo. Per esempio, c'è qualche esortazione biblica alla buona amministrazione di quello che diciamo, perché una delle cose fratelli, che quando noi pronunciamo nella parola conveniente produce animo in chi l'ascolta. Con la parola possiamo produrre animo o produrre disanimo. Dice Proverbi 10:21: le labbra del giusto pascono molti, ossia pascere molti, alimentare, aiutare persone, produce anime, produce speranza. In secondo luogo ha un effetto guaritore. In Proverbi 12:28 dice: nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via che essa traccia non c'è morte. Ci sono persone che sanno parlare e sanno dire la parola conveniente nel momento giusto. Molti sono brillanti, intelligenti, però siccome le ferite nell'anima sono così profonde, hanno bisogno di la parola adeguata, la parola di apprezzo. Quando Dio ha visto che Israele era in una condizione così lamentabile per l'oppressione di tanti suoi nemici, ha chiamato un giovane che in quel momento si era mischiato al timore di tutta la società che c'era in Israele. Si chiamava Gedeone, stava nascondendo il grano, era temeroso, e viene l'angelo di Dio e gli dice: uomo, uomo coraggioso. Come è coraggioso se si stava nascondendo? È che Dio vede le cose che non sono come se già fossero. E questa parola adeguata ha fatto di questo giovane uno dei generali più potenti della nazione di Israele, e ha dato una delle battaglie più impressionanti, opere gloriose che sono successe nei suoi tempi, perché la parola ha condizionato questo ragazzo ad essere un grande generale. Fratelli, voi e Dio possiamo uccidere e possiamo dare vita, possiamo abbattere o possiamo costruire, dipende da quello che noi diciamo. Che Dio ci aiuti, fratelli, a poter realmente trasmettere guarigione alle persone. Un'altra benedizione della buona amministrazione di quello che diciamo è una persona che sa usare la parola e con questa vince il suo opponente. In Proverbi 25:15 dice: con la pazienza si piega un principe, e la lingua dolce spezza le ossa. Alleluia. Guardate, ossia sta parlando di distruggere la struttura, le ossa e la struttura che sostengono, che sostiene tutto il nostro corpo. Però la lingua dolce rompere le ossa, ossia le fortezze di quella persona di fronte a noi finiscono quando noi usiamo la nostra lingua dolcemente con la verità. Ossia questa combinazione di verità e dolcezza, con questo noi vinceremo i nostri nemici. Ossia, o quelle persone che ha un argomento che è apparentemente invincibile, che è pieno di ostinazione, persone che ci offendono, però se noi usiamo la parola in una forma dolce, la verità in una forma dolce, noi distruggiamo ogni fortezza e non ci saranno più argomenti per quella persona. Noi li vinciamo per mezzo della parola. Orbene, i benefici del controllo personale di quello che diciamo definitivamente ci aiutano al controllo del nostro proprio corpo. L'uso adeguato e conveniente alla nostra natura lo useremo come Dio vuole. Per questo che in Giacomo in 3:6 ci parla che la persona che frena la sua lingua, dice la scrittura che questa persona è capace definitivamente di che cosa? Di poter controllare tutto il proprio corpo. Ossia, chiedo, non sarà che la mancanza di dominio proprio è intimamente relazionato con l'uso della lingua? Sarà la critica, la mormorazione, il segnalamento e gli errori, anche se lo facciamo in forma privata? Queste cose ci stanno danneggiando, ci stanno togliendo forza all'autocontrollo. Perché ho pregato, ho digiunato, sto servendo, però non posso autocontrollarmi, mi si rompono i freni. Chiedetevi, fratelli, se la guarnizione dei freni sta bene e, o se da lì esce la soluzione dei freni. Guardate, quando i freni non funzionano fanno un'ispezione non solamente nella pompa dei freni, se non che in tutta la tubazione, e chissà trovano lì una perdita e si accorgono anche che la guarnizione è un po' consumato, allentato. Il buon uso della lingua farà che la nostra vita sia di benedizione, fratelli. Non distruggiamo la nostra vita con la lingua. Due parole di precauzione. In primo luogo, fratelli, non crediamo a tutto. Non crediamo soprattutto alle persone che odiano. Non bisogna credergli. Voglio che andate con me al libro di Proverbi, capitolo 26. Ci sono persone che sanno occultare l'odio e sono specialisti in questo. Proverbi 26, 24 dice la Sacra Scrittura: chi odia, ascoltate, chi odia parla con dissimulazione, ma dentro cova la frode. Quando parla con voce graziosa, non te ne fidare, perché ha sette abominazioni in cuore. Ossia, ci sono persone che parlano in forma amichevole, però se vi rendete conto che questa persona ha odio nel suo cuore, non credete alle loro parole. Anche le dica con bellezza, con sapienza, che le presenta in un bel modo, però se sapete che ha odio nel suo cuore, non credetegli. Per questo la parola di Dio in Geremia 9:8 dice: la loro lingua è un dardo micidiale, essa non dice che menzogne, con la bocca nessuno parla di pace al suo prossimo, ma nel cuore gli tende insidie. Ossia che la parola che odia, non credete le loro parole, non credete. E l'altra precauzione, fratelli, in questo caso la prima è con quello che riceviamo, la parola di altri, però la precauzione in quanto quello che noi dobbiamo dire. Questo lo troviamo in Colossesi nel capitolo 3 al versetto 17. Vediamo qua che è importante amministrare correttamente, e credo che questo è il parametro che ci aiuterà a fare un buon uso della lingua. Colossesi 3, 17 e dice: e qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Tutti quello che facciamo, sia di fatto o di parola, che lo facciamo nel nome del Signore Gesù. In altre parole, devo parlare come rappresentante, come esecutore, parlare come ambasciatore di Cristo in questa terra. Questo deve essere il parametro per sapere cosa devo dire, perché voi e Dio stiamo rappresentando il regno dei cieli su questa terra, perché siamo re e sacerdoti, dice la Bibbia. La Bibbia dice che siamo ambasciatori in Cristo Gesù, e come ambasciatori del regno dei cieli dobbiamo parlare le cose del mio campo, e devo farlo come un ambasciatore di Cristo. E questo, ogni volta che dobbiamo dire qualche cosa, dobbiamo pregare: Signore, aiutami a dire bene le cose, perché io sono un ambasciatore tuo in questa terra. Questo è il parametro che dobbiamo usare per correggere questo vizio. Per questo che quando Paolo esorta la Chiesa attraverso Tito, che era nell'isola di Creta, gli dice chiaramente che non dicono male alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Fratelli, ci sarà diffamazione fra di noi? Ci saranno calunnie, ci saranno false testimonianze, ci saranno parole vane, gente che racconta maldicenze, abbiamo fra di noi gente che si burlano, parole vacue, persone che insultano nascosto il loro prossimo, Voi pensate che Dio non sa quello che dite dietro un arbusto nella vostra, nel vostro ufficio e che il commento negativo non possa avere conseguenze sulla vostra persona, sulla vostra famiglia? Se crediamo essere spirituali, dobbiamo analizzare quello che esce dalla nostra bocca. Quando Gesù ha detto dell'abbondanza del cuore parla la bocca, ascoltiamo quello che esce dalle nostre labbra e sapremo se siamo o no spirituali e se siamo o no in comunione con Dio. Padre, siamo davanti a te in quest'ora, dandoti grazie per essere così buono con noi. Ti chiedo per la gloria del tuo nome che le cose che dobbiamo correggere nella nostra vita, in questo processo del cammino verso la vita eterna, che lo possiamo fare. Ti chiedo, Signore, di aiutarci a tutti noi a correggere le nostre parole, a dire le parole con sapienza, adeguate. Signore, in primo luogo ti vogliamo chiedere perdono per il cattivo uso che abbiamo fatto della nostra lingua. Perdonaci, Padre. Perdonaci, oh Padre. Perché così come dice Giacomo, offendiamo tante volte. Ed è giustamente così. Ci manca tanto da crescere, Signore, crescere in maturità. Però in questo momento, Signore, vogliamo fermarci nel cammino e correggere quello che diciamo in forma inadeguata e irresponsabile. Perdonaci, Padre Santo. Ti chiediamo di aiutarci affinché siamo portatori di una sana parola, che tutto quello che esca dalle nostre labbra, oh Signore, sia la cosa adeguata. Le persone che sono in casa o che stanno ascoltando sulle loro auto questa predicazione, o tutti quelli che siamo qua riuniti, se non avete ancora dato il vostro cuore a Cristo, ripetete questa preghiera con me e dite: Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore per tutti i miei peccati con i quali ti ho offeso. Sono peccatore, ho fatto il male davanti ai tuoi occhi. Credo che sei morto per me sulla croce per perdonarmi e fare di me una nuova creatura. Credo che sei risuscitato per darmi la vita eterna. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Signore, per avermi perdonato. E ti do la mia vita e la mia famiglia e tutto quello che ho lo metto ai tuoi piedi. Grazie, Signore. Grazie, Padre Santo. Padre, benedice queste vite che in questo momento ha preso questa saggia decisione di dare la sua vita a te. E adesso, per coloro che già lo abbiamo fatto, aiutaci a camminare, aiutaci a correggere quello che manca in noi. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli miei.